È giovedì 27 luglio 2023. Benvenuti al nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Mario.
Ciao Carmen. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti alla trasmissione.
Anche oggi approfondiremo alcuni degli argomenti più importanti di questa settimana. Innanzitutto commenteremo i risultati piuttosto sorprendenti delle elezioni che si sono tenute in Spagna domenica scorsa. Poi discuteremo della controversa legge di revisione giudiziaria approvata in Israele e del suo significato per il paese e per la democrazia. Nella sezione dedicata alla scienza e alla tecnologia analizzeremo i risultati di uno studio volto ad accertare il diverso impatto sulle emissioni di gas delle diete rispettivamente a basso e alto consumo di carne. Infine, terminiamo la prima parte della trasmissione con una notizia che riguarda la British Academy of Film and Television Arts, che ha adottato un nuovo regolamento per i premi cinematografici del 2024.
Carmen, a quanto pare tutto ha un impatto sulle emissioni di gas serra. Le automobili, le diete, tutto ciò che produciamo, il modo in cui viviamo e persino ciò che resta dei nostri corpi dopo la morte.
È una battuta sarcastica la tua?
Assolutamente no, è la verità. Qualsiasi cosa l'essere umano faccia ha un impatto sull'ambiente.
Sì, ma nel caso della dieta alimentare si possono fare delle scelte consapevoli.
Facile a dirsi. Comunque avremo modo di discuterne più tardi.
Esatto. Andiamo avanti. Di cosa ci occuperemo oggi nella parte del programma Trending in Italy?
Parleremo della polemica che ha coinvolto il presidente del Senato Ignazio La Russa, fondatore del partito di destra Fratelli d'Italia, attualmente al governo. La Russa, di fronte alle accuse di stupro rivolte a suo figlio Leonardo, ha reagito in maniera piuttosto discutibile, minimizzando l'accaduto e gettando discredito sulla giovane donna che ha sporto denuncia. Quindi ci sposteremo a Venezia, dove l'azienda sanitaria locale ha avviato una campagna promozionale per reclutare nuovi medici di base. Purtroppo i medici attualmente impiegati nella zona si stanno avvicinando all'età pensionabile ed è estremamente difficile trovare dei sostituti.
Grazie Mario. Direi che siamo pronti a partire con la prima notizia.
L'atteso successo dell'estrema destra di Vox in Spagna non c'è stato.
Le elezioni politiche 2023 in Spagna lasciano un quadro poco chiaro. Il Partito Popolare di Destra, o PP, è stato il più votato e ha ottenuto 133 seggi. Tuttavia, per formare un governo sono necessari 176 seggi. Per cui anche i 169 seggi ottenuti dalla coalizione PP-Vox non sono sufficienti a formare la maggioranza di governo, in quanto due piccoli partiti conservatori hanno dichiarato di non voler sostenere un governo che include Vox. Il risultato delle elezioni ha chiaramente suggerito che gli elettori non sono disposti ad accettare gli atteggiamenti intransigenti di Vox. Il partito di estrema destra, infatti, ha perso 500.000 di voti rispetto al 2019 e ha ottenuto soltanto 33 seggi in Parlamento. Vox è finito al di sotto della soglia parlamentare necessaria per impugnare la costituzionalità dei provvedimenti legislativi, uno strumento che in passato gli aveva consentito di ribaltare il governo. Il Partito Socialista, guidato da Pedro Sánchez, insieme al suo alleato di sinistra Sumar, reggono l'urto e ottengono 153 seggi. Si prevede che Sánchez cercherà di formare una propria coalizione. I 350 legislatori neoeletti si insedieranno il 17 agosto e avranno 3 mesi di tempo per votare il nuovo primo ministro. In caso contrario, si terranno nuove elezioni.
A causa degli scarsi risultati ottenuti a maggio, la sconfitta di Sánchez e del suo partito sembrava assicurata.
Non c'è niente da ridere, Mario. Tutti temevano il ritorno dell'estrema destra al governo spagnolo. Sarebbe stata la prima volta dai tempi di Franco.
Ma non è successo e quindi dobbiamo festeggiare.
Questo posso anche accettarlo.
Credo che questi risultati debbano essere letti alla luce dell'orientamento politico che si sta sviluppando in Europa. Molti analisti hanno pensato che la vittoria di Vox fosse un segnale che gli europei preferissero l'estrema destra. Ma Vox può considerarsi davvero il barometro di questo fenomeno?
Se pensi che queste elezioni rappresentino in qualche modo un'inversione di tendenza, ti sbagli di grosso.
Ma Vox ha perso. È un partito che non ha alcuna rilevanza politica.
Solo temporaneamente, perché ha adottato una linea troppo dura.
Vedremo. Per il momento, contrariamente al nome del partito, Vox non è riuscito a essere la Vox Populi.
La voce del popolo, come dicevano i latini? No, fortunatamente questa volta no.
Il Parlamento israeliano approva una controversa legge di revisione giudiziaria.
Lunedì scorso, il Parlamento israeliano ha approvato il primo disegno di legge di una più ampia revisione giudiziaria proposta dalla coalizione del primo ministro Netanyahu. La revisione proposta comprende cambiamenti radicali volti a limitare i poteri della magistratura e a dare maggiore controllo ai legislatori. il nuovo disegno di legge limiterà in modo significativo l'autorità della Corte Suprema di contestare le decisioni del governo e dell'esecutivo. L'intera coalizione di Netanyahu, con 120 seggi in Parlamento, ha votato a favore della legge, mentre i parlamentari dell'opposizione hanno boicottato il voto finale e sono usciti dall'aula durante la sessione. I precedenti tentativi di raggiungere un compromesso tra il governo e l'opposizione sono falliti perché Netanyahu si è rifiutato di sospendere per un anno qualsiasi altra legge di revisione giudiziaria. La proposta di legge aveva già scatenato mesi di proteste in tutto il paese. Pochi minuti dopo il voto, il principale sindacato dei lavoratori israeliani ha annunciato uno sciopero generale. Allo stesso tempo, un'organizzazione non governativa, pro-democrazia, ha presentato un ricorso alla Corte Suprema contro la nuova legge.
La Corte Suprema, quindi, si troverà di fronte ad una scelta impegnativa. O boccia il nuovo disegno di legge o rinuncia al suo potere.
In caso di annullamento, si creerebbe una situazione di stallo tra la Corte e la Knesset,
che potrebbe sfociare in un vero e proprio scontro politico e generare episodi di violenza tra la gente. Una situazione simile non escluderebbe l'intervento dei militari.
Spero proprio di no. Per quanto non è chiaro da che parte starebbero i militari. Più di 10.000 riservisti dell'esercito, ad esempio, hanno dichiarato che si rifiutano di prestare il servizio militare.
Rispetto all'adozione di questa legge si è creata una spaccatura politica molto profonda che va oltre il tradizionale disaccordo tra destra e sinistra.
Non c'entra niente l'orientamento politico. Qui è in gioco la democrazia.
La democrazia prevede un solido sistema di pesi e contrappesi e di protezione per le minoranze.
Questo è ciò che vogliono gli oppositori della revisione, ma per i sostenitori dell'estrema destra, democrazia significa soltanto volere della maggioranza.
Una maggioranza di lupi che decide cosa c'è per cena. Contro le inutili obiezioni di una minoranza di pecore? Mangiare meno carne può ridurre della metà i gas serra derivanti dalla produzione alimentare.
Uno studio pubblicato il 20 luglio sulla rivista Nature Food ha individuato il diverso impatto sulle emissioni di gas serra delle diete ricche e povere di carne. Sebbene sia noto che il consumo di carne abbia un'impronta ambientale maggiore rispetto alle diete a base vegetale, non si erano mai ottenuti valori di riferimento tanto dettagliati. I ricercatori hanno intervistato 55.000 persone suddivise in 5 categorie, individuate in base alla quantità di carne consumata. ci sono i grandi mangiatori di carne che consumano più di 100 grammi di carne al giorno, ovvero l'equivalente di un hamburger. I bassi mangiatori di carne, che sono quelli che consumano 50 grammi di carne o anche meno, più o meno l'equivalente di un paio di salsicce. E poi ci sono altre categorie in cui rientrano i vegetariani, i vegani e le persone che mangiano prevalentemente pesce. La ricerca mostra che la dieta di un grande mangiatore di carne produce in media 10 kg di gas serra al giorno rispetto agli 8 kg della dieta a basso contenuto di carne. Le diete a base di pesce, invece, e le diete vegetariane generano circa 6 kg di gas serra contro i 2,5 kg al giorno prodotti da una dieta vegana. Inoltre, le diete ad alto consumo di carne richiedono anche un maggiore utilizzo del suolo, pari a oltre 16 metri quadrati, contro gli 8 metri quadrati delle diete a basso contenuto di carne e soli 4 metri quadrati al giorno per le diete vegane.
Il problema non riguarda soltanto le emissioni di gas serra e l'uso del suolo. Una dieta ad alto contenuto di carne richiede anche un maggiore utilizzo di acqua, che a sua volta genera più inquinamento. Mangiare meno carne farebbe bene a tutti.
Per quanto sia d'accordo sulla necessità di ridurre il consumo di carne, è pur vero che i risultati di questo studio non sono del tutto completi.
A cosa ti riferisci?
Non tiene conto del fatto che l'anidride carbonica viene assorbita dalla vegetazione che di solito circonda gli allevamenti, quindi gli alberi, l'erba, le siepi, eccetera.
Ma in base ai risultati di uno studio separato condotto qualche anno fa, si è raggiunti alla conclusione che l'assorbimento di CO2 da parte della vegetazione aveva un impatto piuttosto modesto?
Sì, è vero. È stato fatto uno studio in tal senso, ma bisognerebbe tener conto dei suoi risultati. Altrimenti si potrebbe insinuare che ci sia un vero e proprio pregiudizio politico sul consumo della carne.
E chi parlerebbe di pregiudizio politico se non l'industria della carne?
Non solo l'industria della carne, ma tutti quegli agricoltori che ogni giorno si impegnano per attuare un'agricoltura sostenibile.
I premi cinematografici britannici del 2024 includeranno la categoria per registi non binari.
Il 12 luglio la British Academy of Film and Television Arts ha pubblicato il regolamento per i prossimi premi cinematografici del 2024. Le regole del BAFTA seguono le nuove linee guida elaborate da vari altri organismi del settore nel 2018, sulla scia di MeToo, e prevedono norme più rigorose in materia di campagne promozionali sui social media e una nuova politica per combattere bullismo e molestie in tutte le produzioni con sede nel Regno Unito. Inoltre, i produttori saranno tenuti a fornire un ambiente di lavoro sicuro e dovranno garantire che esista un procedimento chiaro per la segnalazione di eventuali incidenti. Il nuovo regolamento prevede importanti modifiche anche nell'indicazione del genere. La categoria miglior regista del 2024 include anche i registi che si identificano come non binari. Ciò fa seguito alla revisione della diversità del 2020, che ha attuato un intervento positivo sul numero di candidature femminili, consentendo una divisione di genere 50-50 per i registi uomini e donne nella fase di selezione.
Pare che si stia andando nella giusta direzione. Anche l'industria cinematografica sta cambiando per contrastare l'ingiusta discriminazione e garantire un'equa rappresentanza per tutti i generi, comprese le persone non binarie.
Ma siamo certi che si tratta di un cambiamento significativo e non di una spettacolarizzazione?
Ascolta, Carmen, l'industria cinematografica è sempre stata un campo di gioco irregolare, pieno di sessismo e pregiudizi istituzionali. Le cerimonie di premiazione, alla fine, sono solo una piccolissima parte, seppur importante, di tutto il processo.
È vero, ma non devono diventare uno spazio in cui si praticano le buone intenzioni e si svelano le virtù.
Non riesco a capire cosa c'è di sbagliato nelle nuove regole. Cos'è che non ti piace?
Non c'è niente che non mi piace. Dico semplicemente che dare priorità all'identità di genere sopra ogni cosa potrebbe far perdere di vista il merito artistico, e questo non garantirebbe un cambiamento significativo nel settore.
Ora capisco. Quindi cosa pensi che andrebbe fatto?
Bisognerebbe cambiare il sistema dall'interno, creare studi più diversificati, istituire nuove forme di finanziamento e organi di voto. Il solo intervento sulle quote di genere non basta.
Ignazio La Russa, tra le polemiche per aver difeso il figlio dalle accuse di stupro.
Hai letto della polemica che ha travolto indirettamente l'onorevole Ignazio La Russa riguardo al presunto coinvolgimento del figlio Leonardo in un caso di stupro? La questione è emersa venerdì 7 luglio, quando i media italiani hanno riportato la notizia della denuncia presentata a fine giugno da una giovane donna di 22 anni alla Procura di Milano. Ignazio La Russa, che ricopre la carica di presidente del Senato, è una figura politica di grande rilievo in Italia. Insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è il fondatore di Fratelli d'Italia, il partito di destra attualmente al governo.
Sì, se ne sta discutendo molto in questi giorni, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Senato in difesa del figlio Leonardo.
Per sommi capi, Ignazio La Russa sostiene di aver interrogato suo figlio e di non aver riscontrato alcun atto penalmente rilevante. E quel che è peggio, ha messo in dubbio la versione della giovane donna, sottolineando il ritardo nel presentare denuncia.
Volendo mettermi nei panni di un padre, mi viene da pensare che il primo istinto del presidente del Senato sia stato quello di proteggere suo figlio.
Capisco, e potrei accettare una reazione simile da parte di un cittadino comune, ma non da una figura politica così importante e influente per il paese. Ritengo che La Russa avrebbe fatto meglio a rimanere in silenzio, per evitare di intimidire e mettere pressione sulla ragazza.
Hai ragione. Sarebbe stata una scelta più prudente e rispettosa.
Invece ha rivolto parole di accusa alla ragazza e, come spesso accade nei riguardi delle vittime di violenza e molestie sessuali, l'ha screditata, adducendo il ritardo nella decisione di sporgere denuncia.
Una cosa mi ha sorpreso, che Giorgia Meloni abbia preso le distanze da Ignazio La Russa.
Sì, lo ha fatto anche se ha atteso qualche giorno prima di esprimersi sulla vicenda.
È vero, ma che io ricordi, in passato non era mai successo che la Meloni si schierasse contro un membro illustre del suo partito. Si vede che questa volta i principi morali hanno avuto la meglio sugli interessi politici.
E se invece avesse agito così per nascondere una forte preoccupazione per le recenti vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo alcuni membri del suo partito?
Chissà, spesso le mosse politiche sono ambigue e difficili da decifrare. Quel che è certo è che si tratta di una situazione piuttosto delicata per tutte le persone coinvolte, direttamente e indirettamente.
Assolutamente. Speriamo solo che la giustizia faccia il suo corso. D'altra parte, è fondamentale che coloro che ricoprono ruoli di rilievo e responsabilità, come Ignazio La Russa, siano consapevoli del peso delle loro parole e delle loro azioni. La politica dovrebbe essere sempre guidata dall'etica e dalla responsabilità.
Venezia lancia una campagna pubblicitaria per reclutare nuovi medici di base.
Hai sentito che a Venezia è sempre più difficile trovare un medico di base? Pare che nel centro storico ci siano solo 45 medici su una popolazione di circa 70.000 abitanti, isole incluse.
Nulla di nuovo sotto il sole. Purtroppo è un problema che non riguarda solo Venezia, ma tutta l'Italia.
Sì, ma a Venezia il fenomeno è ancora più sentito. Tra qualche anno, molti medici di base che operano nella zona lagunare andranno in pensione e ad oggi non si sono trovati dei validi sostituti. Per far fronte al problema, l'azienda sanitaria locale ha ideato una campagna promozionale che ha attirato l'attenzione non solo dei residenti, ma anche dei turisti e dei media nazionali. Da diversi giorni, al tramonto, viene proiettata sulla facciata dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo un'animazione scenografica in video mapping in cui si vede un medico che cammina per Rialto e Piazza San Marco. Si tratta di una sorta di gigantesco fumetto, accompagnato dallo slogan «Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta!».
Beh, Venezia è sicuramente un luogo unico e meraviglioso. Tuttavia, dobbiamo anche riconoscere che ci sono tanti motivi per rifiutare un trasferimento in laguna.
Mi stai dicendo che se fossi un medico non accetteresti? Mi auguro che non sia solo per il fenomeno dell'acqua alta.
In realtà ciò che mi preoccupa maggiormente sono le difficoltà legate al turismo di massa. Ad esempio, la congestione delle vie e dei ponti, l'aumento dei prezzi degli alloggi e l'inflazione generale. Per queste ragioni, molti veneziani, negli ultimi decenni, hanno abbandonato la città. C'è stato un calo ponderale della popolazione e anche il senso di appartenenza alla comunità è andato via via scemando.
È vero. Tuttavia è impensabile che Venezia non abbia abbastanza medici.
Cosa si potrebbe fare, secondo te, per reclutare nuovo personale?
Mi risulta che l'azienda sanitaria locale di Venezia abbia messo a disposizione dei potenziali candidati incentivi interessanti, quali ad esempio l'affitto di studi medici a tariffe agevolate, assistenza nella ricerca di alloggi e parcheggio gratuito appena fuori dal centro storico.
E pensi che questo sia sufficiente?
Non lo so, ma secondo un articolo pubblicato l'8 luglio scorso dal quotidiano Repubblica, l'iniziativa pubblicitaria di Venezia sta avendo risultati positivi.
Questa è una buona notizia. Sono contento.
Fino alla scorsa settimana, le richieste di lavoro sono state 8, di cui una proveniente addirittura dal Brasile. In questo momento la città ha bisogno di persone che possano prendersene cura, ha dichiarato al giornale il direttore generale sanitario di Venezia, Edgardo Contato. Ma in cambio, ha aggiunto, chi si renderà disponibile avrà il privilegio di vivere in un posto straordinario. E su questo non c'è dubbio. La biondina in gondo e talala. E non la sai, Mario?
No, non la so, no.
Vabbè, dai, è una canzone famosa a Venezia.
No, questa non la conosco. Io ho dei parenti a Venezia, ma questa non la conosco.
Te la insegnerò la prossima volta.
Perfetto.
Ciao a tutti.
Ciao.